is a good party, man.
Yeah,
I can dig it.
Solid. Right on.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality.
Sister,
talk to me,
sister,
so you can see,
sister.
Oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
26 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Una buona serata da Luigi Ambrosio con voi fino alle 21. Notizie e approfondimenti attorno alla guerra in Ucraina e alla modalità con cui la guerra viene trattata in Italia, sia sul fronte della pace che sul fronte dell'informazione. Questa sera ci occupiamo di questo, come altre sere abbiamo fatto. Prima però, esattamente come ieri sera, ancora quello che sta succedendo in Ucraina, perché esattamente come ieri, attorno a quest'ora arrivano notizie di bombardamenti da parte russa in diverse regioni dell'Ucraina. Anzi, la notizia è che c'è un allarme aereo in quasi tutte le regioni dell'Ucraina. Questa è proprio un'ultimissima notizia che non avete sentito nel giornale radio. E allora noi ci colleghiamo con l'Ucraina, con Sabato Angieri. Buonasera Sabato.
Buonasera a tutti.
Dove ti trovi anzitutto?
A Kramatorsk, che è la capitale della parte di Oblast di Donetsk in mano ucraina.
Quindi tu ci puoi confermare questa notizia che abbiamo letto dalle agenzie?
Beh, qui in Donbass, soprattutto nella città dove mi trovo adesso, gli allarmi sono praticamente costanti. Durante la notte suonano incessantemente e anche durante il giorno si sentono costantemente. In questo momento non sta suonando mentre parliamo, ma poco fa suonava, per esempio. Sono arrivate notizie di bombardamenti nell'oblast di Zaporizhia, dove i russi starebbero tentando di avanzare. Oggi c'è stato un nuovo attacco nelle aree rurali di questa regione e una civile è rimasta uccisa. In vista del 9 maggio, che è questa data simbolica della quale abbiamo parlato tantissimo, il sindaco della città di Zaporizhia ha istituito un nuovo coprifuoco che durerà tutto il giorno, dalla sera prima fino alla mattina del 10. Nell'oblast di Lugansk anche ci sono stati, poco a nord rispetto a dove mi trovo in questo momento, ci sono stati bombardamenti per tutto il giorno. Il governatore della regione di Lugansk, Sergei Aidai, ha dichiarato che ci sono stati 24 attacchi in 17 diversi centri intorno a Severodonetsk, che è la capitale di questa obiettivo.
Quali obiettivi vengono attaccati? Ieri Lorenzo Cremonesi da queste frequenze ci diceva stanno la sera bombardando le infrastrutture dei trasporti, il tema è naturalmente quello del trasporto delle armi.
Dipende, perché nell'ovest dell'Ucraina sembra essere questa la tattica, soprattutto con gli attacchi nell'area di Lviv, di Leopoli e di Odessa. Stessa cosa a Dnipro, dove è stata bombardata una delle linee ferroviario della stazione centrale e il giorno questo ieri e due giorni fa invece una sempre la linea ferroviaria periferica. Qui a Kramatorsk stanotte invece è stato bombardato il centro città, degli edifici residenziali che ho potuto vedere stamattina e un complesso scolastico. Quindi dipende dalle regioni, come sapete l'Ucraina è molto vasta, quindi anche la strategia è differente a seconda di dove ci troviamo.
Andrea, sabato Angeli, grazie per questo breve aggiornamento. Se poi ci fossero, speriamo di no, in realtà, altre notizie ti richiamiamo. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Bob Marley, One Drop. In queste settimane, in questi mesi ormai in cui vi abbiamo raccontato la guerra, vi abbiamo raccontato le iniziative per la pace, spesso abbiamo sentito dei sacerdoti, dei preti che si impegnano in prima persona contro la guerra e per la pace. Lo facciamo anche questa sera e andiamo a Como con Don Giusto della Valle. Buonasera Don Giusto.
Buonasera a voi tutti.
Innanzitutto, lei di che parrocchia è?
Io sono in periferia di Como, in una parrocchia che si chiama Rebbio.
Quindi dentro la città di Como, nella periferia sud. Noi l'abbiamo chiamata perché lei ha preso una iniziativa con i suoi parrocchiani, si dice così, no? Quelli che vengono a messa da lei sono i parrocchiani. E, cioè un'iniziativa che si faceva una volta. Lo sciopero fiscale, l'obiezione fiscale per quanto riguarda la spesa militare. Ci spiega di cosa si tratta?
Un'iniziativa che era partita da Beati Costruttori di Pace negli anni 84-85, che consisteva nel dire: io rifiuto di pagare l'equivalente delle mie tasse che va in spese militari, le pago altrimenti, le verso per un'iniziativa di pace con tanto di ricevuta, dichiaro al fisco che io non pago le tasse per, quindi è un atto pubblico, non è un'evasione fiscale, quindi pago l'equivalente per un obiettivo di pace, lo dichiaro al fisco, poi il fisco dopo un po' fa i controlli e viene in casa dell'obiettore fiscale della spesa militare a pignorare dei beni equivalenti alla somma non pagata.
Quindi è una cosa per cui ci si perde, diciamolo subito, bisogna impegnarsi economicamente per farlo.
Sì. Beh, è una proposta tra le tante per dire no al questo clima guerrafondaio di appoggio così indiscriminato all'invio di armi che non risolve assolutamente nulla. E invece un sì, se posso dire una parola, un sì ad altre cose. Ecco, noi come tanti altri ci si dà da fare per l'accoglienza dei profughi ucraini, per l'invio di aiuti, cioè dei campi di lavoro di persone che vanno in zone di frontiera. Però se uno fa quattro conti e si rende conto che la società civile italiana fa risparmiare allo Stato quasi 3 milioni di euro al giorno, perché sono 100.000 i profughi ucraini in Italia, se il governo avesse a pagare 30 euro al giorno a persona sarebbero 3 milioni di euro al giorno, di fatto il 97% di questi profughi è accolto in famiglie connazionali, in famiglie italiane, quindi un grande risparmio di soldi, ma dall'altra parte si mandano armi, non dico da che parte stiamo, quindi anche per questo motivo dico no alle armi e sì ad altro.
Allora, visto che lei è al telefono con noi, Don Giusto, e abbiamo detto che comunque non è gratis fare questo per chi si impegna a farlo, ma bisogna esporsi con il fisco, rischiare la multa, alla fine comunque versare quel denaro, poi mi ci dice a chi lo versate, e poi pagare pure la differenza.
Alla fine costa il doppio.
A differenza dello Stato costa alla fine il doppio, quindi bisogna non solo testimoniare ma anche metterci i soldi. Visto che lei ci dice questo, allora io ne approfitto, Don Giusto, e ricordo qual è il numero per scriverci un sms o messaggio Telegram, che è il 331-6214013, lo ripeto, 331-6214013, e vi chiedo, ascoltatrici e ascoltatori, qui siamo di fronte a un esempio di impegno dove ci si spende in prima persona, nel vero senso della parola. Siete disposti eventualmente a fare anche questo? 331-6214013, diretta @popolarenetwork.it per la posta elettronica. E lo chiedo a lei, Don Giusto, i suoi parrocchiani a Rebbio, periferia sud di Como, innanzitutto lei come glielo ha spiegato e poi soprattutto come hanno reagito?
Allora, non ci sono state particolari reazioni, se non qualcuno che mi ha detto: ma allora si va del fisco. No, gli ho detto non si va del fisco, ma ho spiegato quanto ho detto a voi. Allora, è una campagna appunto di alcuni anni fa, adesso va rispolverata secondo me, per cui bisogna un po' accordarsi, ed è un po' quello che tenteremo di fare a Como in un incontro provinciale che terremo settimana prossima, per parlare anche di questo. Secondo me va un po' rispolverata la cosa, va trovata la formula giusta, però io dico e la penso come una delle formule per dire di no alle armi, all'invio di armi, e per dire di sì a tante altre
cose. Ma lei cosa
cose,
ha fatto? L'ha scritto sul giornalino della parrocchia?
Io l'ho scritto sul giornalino della parrocchia come proposta. Fisicamente io non l'ho ancora fatto perché devo studiare. Io l'ho fatto per anni, 6-7 anni in passato, prima di partire per il Camerun. l'ho fatto per anni e poi di ritorno al Cameron non l'ho più fatto, anche perché la campagna era un po' così scemata, e adesso mi sembra l'opportunità di tirar fuori anche questa forma di qua, anche perché non è l'unica, e insieme a tante altre iniziative per dire di no appunto questo regime guerrafondaio che vuol dividere il mondo in blocchi contrapposti fondati sulle armi, quindi su armi sempre più potenti.
Senta, c'è un ascoltatore che chiede come si fa a fare obiezione dato che è il CAF a firmare la dichiarazione, immagino, dei redditi.
Sì, uno deve dichiararlo al momento in cui fa la dichiarazione dei redditi.
Glielo deve dire all'operatore, al funzionario.
All'operatore, esatto. Deve fare il conteggio di quanto può più o meno costare. Ricordo i tempi, era 150, 200, 200 mila lire, quindi l'equivalente di 100, 150, 200 euro attuali, in base al reddito che una persona ha.
Mentre Roberto dice, ma se costa il doppio, che danno faccio al fisco? I soldi alla fine andranno comunque in spese militari.
E no, perché io non li pago, ma vengono pignorati poi dei beni che cosa ne fa lo Stato? Sono dei beni che testi scolastici, sono dei beni che poi lo Stato non gli fa nulla di rivendere, che non hanno valore, no? Che hanno un valore simbolico.
Senta, però mi conferma che con i suoi parrocchiani a Rebbio o Como bisogna ancora un po' lavorarci.
Bisogna lavorarci, e ripeto, è una delle iniziative che si sta proponendo, è una delle iniziative. C'era stato da noi un gruppo di preti negli anni 85-86 che aveva fatto una lettera molto forte di appoggio, di sostegno ad alcuni preti che per i primi in Italia hanno fatto obiezione fiscale alle spese militari.
Senta, c'era più, visto che mi cita quegli anni là, quasi 40 anni fa ormai, c'era più partecipazione, sì, entusiasmo, voglia di fare allora o oggi?
Non so, io vedo oggi ci sono, forse bisogna tirarsi assieme un po' di più, ecco, secondo me.
Cosa vuol dire tirarsi assieme un po' di più?
Vuol dire i tempi, per esempio, no, Beati Costruttori di Pace aveva radunato tanto le arene per la pace di Verona, ecco, almeno ero riuscito ad aggregare tanto. Oggi c'è tanto, forse bisogna riprendere un po' lo strumento del collegarsi, del ritrovarsi. A Como c'è il coordinamento comasco per la pace, c'è Como Senza Frontiere che fa bene, ecco, questo lavoro di collegamento tra le diverse realtà. Bisogna ritornare, ritrovarsi per condividere un'analisi della situazione e poi delle strategie che ne seguono. Il metodo vedere, giudicare, agire, ecco, quello.
Chiara scrive, Chiara le fa una domanda, Don Giusto, dice non capisco, sono tutte domande tecniche, proprio nel merito, non capisco come faccio a sapere che la cifra che non pago viene effettivamente tolta alle spese militari e non ad altri settori, per esempio la scuola?
Certo, certamente.
Cioè, ha ragione Chiara, non lo si può sapere.
Non lo so, io non te lo so dire, ecco, perché poi le nostre tasse vengono accomunate tutte quante, e certamente il valore incisivo di questa operazione ai fini fiscali è limitatissimo. Se ci fosse in 1 milione di persone avrebbe, o 2 milioni di persone, avrebbe un grande senso. Se sono 10.000 persone in Italia, ecco, togliamo poco nulla, e poi comunque se il governo ha deciso di, e penso che continui a dare, però ecco, questa è una delle formule per dire di no, una, ma
non l'unica, non va accompagnata,
no,
va anche forse un po' studiata, adeguandola ai tempi,
esatto.
Giusto, visto che Valentino, i nostri ascoltatori hanno una caratteristica, sono precisi, sono pignoli, non ti fanno passare niente. E Valentino dice, da anni lo Stato non pignora più gli oggetti o i libri, ma viene a prenderti i soldi direttamente dal conto, quindi forse sì, in effetti queste cose oggi sono degli strumenti che si devono adeguare alla normativa.
Indietro,
c'è un però lei è rimasto indietro, ma ci aiuta Riccardo che scrive da Varese, dice sono un commercialista e dice non, attenzione però, non so quanto fattibile, perché tecnicamente, perché prima del pignoramento arrivano avvisi cartelle per piccole cifre, il fisco non pignora, quindi non pignora le sanzioni per omesso versamento da dichiarazioni fiscali, sono del 30% dell'imposta non versata. Quindi diciamo così, se posso riassumere, lo si fa perché è un'azione politica, questa qua è di testimonianza, e poi ci si deve preparare a pagarne tra virgolette le conseguenze, no? Ma no, questo però esatto. Lei ce l'ha detto anche
esatto,
all'inizio.
Esatto.
Senta, quest'altro messaggio le volevo leggere, poi fare una domanda, ma non lo trovo più. Ah sì, era un ascoltatore che però chiedeva, io sono lavoratore dipendente, come faccio? Beh, immagino si va al CAF, alla dichiarazione esatto. Dei redditi. La domanda che le volevo fare è a chi voi date i soldi, a chi vengono versati nella sua iniziativa i soldi?
Allora,
non, dati allo
non si è ancora pianificato, ecco, io l'ho proposta come una delle campagne da attuare, ecco, però adesso non ci è scesi nel particolare, dobbiamo studiarla.
Ma fosse per lei, a chi li darebbe? A un'associazione locale o magari invece a una ONG?
Associazioni locali che lavorano per scopi di pace.
A Como poi comunque da questo punto di vista sappiamo c'è una realtà molto vivace.
Sì, c'è l'imbarazzo della scelta, ecco, ci sono c'è un'infinità di realtà che si dà da fare per l'educazione alla pace, per le accoglienze varie.
Non troppi anni fa abbiamo raccontato che cosa succedeva a Como, alla stazione vicino al confine, dove per mesi ci sono stati persone che cercavano di lasciare l'Italia per andare a raggiungere le famiglie nel resto d'Europa, erano migranti ed erano lì bloccati, c'era questa solidarietà nei loro confronti. Adesso ci sono gli ucraini che hanno bisogno di aiuto. Come vi state muovendo a Como?
Sì, a Como c'è parecchia disponibilità ad accogliere, innanzitutto in famiglie di conterranei. In provincia di Como sono 2.000 i profughi ucraini arrivati, poi in tante famiglie italiane il 97% delle persone è accolto da privati e non da strutture statali, non dai centri di accoglienza straordinari. C'è una rete nei vari comuni che riunisce le famiglie che stanno facendo accoglienza, c'è un'attenzione a creare momenti di festa, la scuola, si sono aperti degli ambulatori, c'è stata una reazione molto molto bella, ecco, anche se un po' solo per gli ucraini, ecco, per gli altri che arrivano siamo di colore della pelle diversa, non c'è tutta questa attenzione. Però
lei pensa che ci sia una discriminazione, gli ucraini sono aiutati di più?
Certamente, per tanti motivi, perché chi non conosce una badante ucraina, poi la guerra, l'impatto televisivo, la vicinanza, ecco, fossero stati, come dicevate prima, i profughi che venivano dall'Eritrea 2016 in stazione San Giovanni, allora non si è aperta nessuna casa o quasi nessuna per dire io ospito questa mamma incinta. Noi ne abbiamo ospitate tante in oratorio, però in oratorio con le famiglie non si sono aperte all'accoglienza.
È un po' amaro quello che ci dice.
È un po' amaro, da una parte positivo, perché comunque si è creato un bel movimento che sembra tenere anche bene, dall'altra parte dovrebbe essere per tutti allo stesso modo. Quindi
senta, ha parlato proprio poco fa, io ho le agenzie davanti che buttano notizie una dietro l'altra, ha parlato poco fa il sindaco di Milano Sala, e proprio di questo di cui stiamo parlando, della ospitalità dei profughi ucraini, ovviamente si riferisce a Milano perché lui è sindaco di questa città, e dice ci sono due problemi: avere strutture per l'ospitalità e poi la scuola, e questo già immaginando che queste persone rimarranno qui a lungo e non per poche settimane come magari qualcuno immaginava o sperava all'inizio della guerra. E dice siamo riusciti a mettere in campo una gestione tale da garantire a tutti coloro che arrivano un sostegno che non sarà mai ottimale ma è più che dignitoso. Il messaggio è che ad oggi ce la facciamo e con vari aiuti possiamo garantire di farcela, ma nessuno di noi sa quale sarà la dimensione di questa migrazione, dice il sindaco di Milano. C'è anche un problema economico, nel senso aiuti dello Stato che sono necessari a questo punto?
e al momento non si sta muovendo nulla, tranne per coloro che sono accolti nei centri accoglienza straordinari, che per i quali lo Stato versa alla cooperativa che fa accoglienza non so quanto, 25-30 euro a persona. Per altri c'era stata la proposta della Protezione Civile, del Ministero degli Interni, di dare un 300 euro per 3 mesi massimi per ogni persona accolta, però mi sembra che non si stia muovendo la macchina organizzativa in tal senso, ma mi sembra anche che non ci sia una grossa richiesta da parte delle famiglie ucraine che accolgono, e per ora nemmeno da parte delle famiglie italiane che accolgono.
Grazie Don Giusto Della Valle per essere stato con noi. Abbiamo preso qualche minuto più rispetto a quelli che gli abbiamo promesso.
Scuso.
No, scuso no. Io per questo. Va bene, grazie, a presto.
Niente, buon lavoro. Salve, salve sera.
A Rebbio, nel comune di Como, quindi. Ci fermiamo pochissimi secondi.
Ascolta, ti prego, questa notte porta pazienza. C'è una barca in mezzo alle onde, è una barca che porta speranza. Non ha vela e non ha motore, non c'è porto e non c'è faro, ma son tanti lì sopra, li vedi, quella barca è il loro riparo. Mare nostro, guardali bene, sotto i piedi portano il mondo, e negli occhi li sa quanta cenere, quante lacrime avranno sepolto. Sono loro la storia del grano, il fuoco che torna al tramonto, pane spezzato e diviso alla fine del giorno. Mare, ti prego stanotte, non li affogare. Mare nostro, mare.
Tra le conseguenze della guerra c'è naturalmente, un po' mi vergogno a dirla così, però c'è la polemica politica interna che si scalda, ovviamente, mi vergogno un po' a dirlo perché quella là è una tragedia vera, questa magari anche no, però ce ne occupiamo, ci occupiamo ad esempio di quello che sta succedendo nella Commissione Esteri del Senato, che è presieduta dal senatore Vito Petrocelli, che, come probabilmente sapete, ha fatto pubblicamente affermazioni a favore della invasione russa, della guerra, del ruolo di Putin, e per questo, essendo lui in una poltrona delicata, visto che è il presidente della Commissione Esteri del Senato, per questo ha suscitato molte reazioni. Ieri il senatore del PD Alessandro Alfieri, che fa parte della Commissione Esteri, aveva detto: siamo pronti a dimetterci tutti i componenti della Commissione pur di fare saltare la sua poltrona. Adesso i componenti della Commissione Esteri del Senato si sono dimessi, e io al telefono ho proprio il senatore Alfieri per chiedergli: bene, e ora che succede? Senatore, buonasera.
Buonasera, bentrovati innanzitutto, grazie per l'invito. Ma succede che noi ci siamo tutti dimessi, non c'era più, diciamo, rapporto di fiducia, c'erano decisioni non solo di manifestazione in completa dissonanza con le scelte parlamentari di sostegno al popolo ucraino, al popolo aggredito, e di simpatia nei confronti invece del regime aggressore, della potenza nucleare che ha deciso deliberatamente di aggredire un popolo che non li aveva minacciati, ma anche scelte di costruire una diplomazia parallela senza coinvolgere l'ufficio di presidenza della Commissione Esteri, coinvolgimento della presidenza della Commissione Esteri turca nel tentativo di coinvolgere il presidente della Commissione russa, proprio in un periodo dove addirittura il presidente della Commissione Esteri della Consiglio della Federazione è uno di quelli sanzionati, quindi stiamo parlando di cose che proprio non hanno senso. Non si può permettere chiaramente che la Commissione Esteri, in una fase come questa, che deve vagliare, approfondire dei provvedimenti importanti per lenire anche le conseguenze della guerra, sia senza guida. Allora ci siamo dimessi tutti. Oggi la Presidente del Senato ha preso atto di queste dimissioni, ha mandato una lettera ai presidenti dei gruppi, di ciascun gruppo, dicendo se erano disponibili a sostituire le persone che si erano dimesse. Tutti hanno risposto che non daranno i nomi per le sostituzioni, e quindi adesso la Casellati è davanti a un tema, e cioè quello garantire la continuità dell'organismo Commissione Affari Esteri. Quindi probabilmente si riunirà nelle prossime ore, se non nei prossimi giorni, con la Commissione Regolamento per costruire un parere che dice che bisognerà sciogliere e ricostituire la Commissione Esteri, perché in questo momento appunto non c'è l'operatività di un organismo importante.
Un organismo che fa che cosa?
Allora, le commissioni esteri, e come le altre commissioni permanenti, valutano, discutono, approfondiscono i provvedimenti di legge e li approvano, e soprattutto quelli di competenza. E in questo periodo tutto ciò che ha a che fare con l'internazionalizzazione delle imprese, quindi il tema...
Ma magari vi occupate anche dell'invio delle armi, ad esempio, del tema... È il tema più importante in discussione.
Commissione esteri, decreto Ucraina, che comprende tantissime cose. Si è parlato solo dell'invio delle armi, che era solo una parte minimale, diciamo, di quel decreto, perché quel decreto prevede aiuti molto importanti per la stabilizzazione economico-finanziaria dell'Ucraina, e si sa, quando un paese è aggredito ha bisogno di essere stabilizzato nei suoi fondamentali economici, sennò rischia di andare a gambe all'aria, di non pagare più gli stipendi, le pensioni, via dicendo. Quindi, come tutti i paesi europei, stiamo dando aiuti finanziari perché possano mantenere i servizi essenziali. Di questo non se ne parla mai, purtroppo, ma noi facciamo questo, si fa cooperazione, siamo pronti a mandare, appena ci sarà il cessate il fuoco, il corpo scelto del nostro esercito. Noi abbiamo un'eccellenza che ci invidiano dappertutto, che è quello che fa sminamento umanitario. Cioè, noi solitamente negli altri paesi andiamo a toglierle le armi, non a metterle. Purtroppo l'Ucraina è il terzo paese, soprattutto la zona del Donbass, più minato al mondo. Noi abbiamo appunto un corpo dell'esercito, della difesa italiana, che va e toglie le mine e impedisce che soprattutto i ragazzini, i bambini saltino in aria, rimangano offesi per la vita, se no addirittura possono perdere la vita. E poi c'è anche il tema chiaramente dell'invio delle armi, questa deroga da qui fino a fine dell'anno, fino al 31 dicembre, alla legge 185, che impedisce, è una legge che impedisce di vendere a paesi che si stanno facendo la guerra, ma qui la giustificazione è stato il fatto che noi li diamo al popolo ucraino per esercitare il sacrosanto diritto alla legittima difesa. Quindi non è proprio una situazione in cui due stati hanno deciso di fare la guerra, c'è stata un'aggressione militare a un popolo che la guerra non la voleva fare. Quindi insomma, sono tutti gli approfondimenti, le audizioni, il confronto parlamentare, per poi arrivare a
lei, Alfieri, con Petrocelli ci ha parlato, le ha spiegato perché ha assunto questa posizione?
Sì, lui, diciamo che queste posizioni non le ha mai, devo dire, nascoste, però portate così all'estrema conseguenza non l'aveva mai fatto. Ma io, da questo punto di vista, io non contesto le opinioni, viva Dio, siamo in un paese dove ci si può confrontare liberamente, anche con posizioni completamente...
Allora qual è il problema? Perché non può fare il Presidente della Commissione Esteri?
No, è perché il Presidente della Commissione Esteri deve garantire l'equilibrio, la garanzia di tutti. Se tu vuoi imporre un tuo convincimento, fai il senatore libero. Nessuno gli impedisce di fare il senatore libero, di dire quello che ritiene, che vuole, però non può pensare di mettere in atto una diplomazia parallela, di prendere scelte e imporle al resto della Commissione. Questo non è assolutamente possibile.
Senatore Alfieri, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Alessandro Alfieri, Partito Democratico, Commissione Esteri del Senato. Questa situazione è un po' particolare, che si è venuta a creare anche da un punto di vista procedurale, con le dimissioni in massa dei componenti della Commissione Esteri del Senato, tranne il Presidente. Adesso bisogna capire, proprio regolamenti alle mano, come procedere. Arrivano messaggi sul tema di prima, della prima parte della trasmissione, quindi la disobbedienza fiscale. Don Giusto della Valle a Como ci ha spiegato che nella sua parrocchia cerca di far questo con i parrocchiani, la disobbedienza all'obiezione alle spese militari. Ho partecipato fine anni 80 alla campagna di disobbedienza fiscale, ero sempre in credito e chiedevo un rimborso maggiore pari alla percentuale di tasse impiegate per, scusa se rido ascoltatore, però se eri in credito forse vuol dire che non guadagnavi tantissimo come me, come tanti, le tasse impiegate per spese nelle armi che io destinavo ad altro. Ovviamente in questo caso è ancora più simbolico, ma di fatto l'impatto è culturale e non economico. Ma questo Don Giusto ce lo diceva, che è un tema politico anche oltre che culturale. Ho ripensato a quella campagna in questi giorni in cui faccio fatica a riconoscermi in quello che vedo e che sento. Adesso poi però le domande ve le voglio fare anche a microfono aperto tra poco sull'ancora il tema della informazione, perché è un tema che ci sta molto a cuore. Naturalmente le polemiche sui talk show in particolare, che cosa sono diventati questi strumenti informativi, che dovrebbero essere tali, dovrebbero essere informativi, ma a volte si riduce tutto in un gran casino e basta, sembrano quasi dei format fatti apposta per quello, per fare l'audience attraverso la rissa più che l'informazione vera e propria. Ce ne occupiamo tra poco con Nancy Porcia, che è una collega giornalista che ci darà un punto di vista qualificato su quel format, e poi ne parliamo con voi.
Y a d'abord eu Natacha, mais avant y avait Nathalie, puis tout de suite après y a eu Laura, et ensuite y a eu Aurélie, évidemment y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis. Oui c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui bien sûr j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Pour toujours. Non c'est pas ce que tu crois, je sais ça paraît bizarre. Non c'est pas ma faute à moi, mais sans doute la faute au hasard. Pourquoi tu t'en vas, c'était la dernière fois. C'était juste un coup d'un soir, ça comptait pas. De toute façon je sais qu'au fond de toi, tu les aimes bien les connards. Mon amour, mon amour, oui, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui pour toujours. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi? Vous le faites combien de fois par mois? Et puis mes slips sont dans quelle armoire? Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste? Dis-moi,
On Amour, Stromae, e io ritorno con voi ascoltatrici e ascoltatori al tema dell'informazione, nello specifico al tema dei talk show 02 33 001 001, per chiamare in diretta, lo ripeto, 02 33 001 001, sms o telegram al 331 62 14 013, ripeto anche questo numero, 331 62 14 013. La mail è diretta @popolarenetwork.it. Li guardate ancora? Oppure stiamo parlando di strumenti completamente superati, cioè nel senso non si accende neanche la televisione per assistervi. La notizia è che qualcuno comincia tra gli ospiti, quelli fissi, quelli famosi, a dire basta, io non ci vado più. Ad esempio lo ha fatto Nathalie Tocci, che è direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, e che ha detto basta, io non partecipo più, perché quelli non sono luoghi dove si confrontano idee, ma dove si mette tutto insieme, la fake news, la propaganda e invece il punto di vista qualificato sulla notizia. Poi è di ieri, l'abbiamo sentito anche qui a What's Going On, l'iniziativa del COPASIR proprio per cercare di capire in che misura si fa propaganda oggi, e il COPASIR si riferiva in particolare alle trasmissioni della RAI. Il tema naturalmente è molto caldo, perché si mischiano informazione e politica, informazione e guerra. Al telefono con me c'è Nancy Porsia. Buonasera Nancy.
Buonasera a tutte e tutti.
Il tuo è il punto di vista, come dicevo nell'introdurti prima, di una collega, di una giornalista, spesso è stata anche in televisione e che osserva in maniera qualificata. Che idea ti sei fatta di quello a cui stiamo assistendo? È ancora informazione o stiamo nel campo dello spettacolo?
Sì, direi che a partire già dalla pandemia del Covid-19, ma anche già tempo addietro, quella che dovrebbe essere informazione piano piano si va trasformando in una sorta di infotainment. In Italia mancano contenitori per informazione. Quando parlo di informazione significa contenuti prodotti sul campo, no? Perché poi il giornalismo fondamentalmente che cos'è, se non essere lì dove i fatti accadono e riportare quello che si vede. In Italia si è andata un po' confermando questo trend, per cui ai contenuti di nuovo prodotti sul campo preferisce da un punto di vista del format il talk show, banalmente perché il talk show è anche un prodotto più economico, no?
Costa meno decisamente.
Sì. Costa molto meno, e quindi questa è una tendenza oramai acclarata sulle reti principali italiane. Penso alla RAI con i suoi programmi di punta che sono talk show, e dove tra l'altro tutti i leader politici piuttosto che esperti di qualsivoglia campo hanno, come dire, sono ben contenti di essere ospitati, quindi è addirittura una sorta di prodotto che si autoproduce, nel senso che c'è un po' una corsa all'ospitata televisiva, come si suol dire in gergo.
Beh, l'ospitata bellica ha un pochettino il narcisismo di chiunque venga invitato.
Assolutamente.
Se sei un giornalista o se sei un politico ti fai una bella pubblicità gratuita, insomma,
sì, poi sappiamo anche che al di là del fatto che vengano invitati personaggi o comunque che vengano invitate persone con determinate competenze a seconda dell'argomento all'ordine del giorno, l'altra tendenza che si è andata piano piano confermando è che anche la persona meno competente, qualora sia personaggio, no? Televisivo, mediatico, sia propone testi forti che scatenano il visibilio in studio, al netto delle scarse competenze sul tema diventa un po' l'ospite preferito nei vari talk show.
Eh certo, no? Perché l'audience si immagina si faccia in questa maniera. E io ne approfitto, Nancy, per ripetere la domanda a chi ci ascolta, perché vogliamo capire nel nostro piccolo, naturalmente, anche se non fa statistica questa serata, se è davvero così. Se davvero poi dopo le persone guardano i talk show. Il numero di telefono è lo 02 33 001 001, sms, telegram 331 621 4013, mail diretta chiocciolapopolarenetwork.it. I primi messaggi che arrivano dicono che no, non è così. Claudio scrive: sono almeno 15 anni che non guardo talk show, sono solo risse e non aggiungono contenuti. Elisa dice: ho smesso di guardarli per la arroganza dei conduttori, il servilismo nei confronti di alcuni, la cattiveria verso di altri, perché fanno le domande e si danno le risposte. Poi magari qualcuno dice il nostro ascolto è particolare, però forse questo sentimento di rifiuto comincia a essere un po' diffuso, che pensi?
Sì, sì, sicuramente è un l'atteggiamento di rifiuto sta diventando un, come dire, sta prendendo un segmento dell'opinione pubblica sempre più importante. Ovviamente è trasversale, è alle generazioni, anche se sono le più giovani generazioni che si stanno distaccando dal mezzo televisivo e si orientano più sui contenuti che possono, a cui hanno accesso in rete. No? Dai video che vengono veicolati direttamente su piattaforme social, penso a TikTok piuttosto che Telegram, piuttosto che i podcast stanno diventando uno strumento giornalistico importante, perché appunto la nuova generazione preferisce l'ascolto, quindi il prodotto audio al talk show televisivo, che segue invece delle regole di drammaturgia più classiche, dove effettivamente comunque troviamo l'affollamento di, come si suol dire, troppo spesso vecchi tromboni, no? Personaggi che per le vecchie generazioni hanno una certa autorevolezza, per le nuove generazioni non hanno alcuna autorevolezza e quindi si orientano su figure più street, no? Penso ad esempio a questo nuovo fenomeno di Cecilia Sala, pare che lei sbanchi tra i giovani, no? Evidentemente ha quelle caratteristiche necessarie per portare anche chi non si occupa di politica estera o comunque temi così complessi come la guerra in Ucraina ad ascoltare dei contenuti sull'Ucraina. Però in generale sì, la nuova generazione si distacca sempre di più dal mezzo televisivo classico. Dopodiché abbiamo anche come categorie a cui fare riferimento il livello di istruzione. È chiaro che chi ha un livello di istruzione più alto tende a ricercare le notizie, le informazioni su altre piattaforme dove appunto penso alla rete, magari scovando anche dei reportage stranieri sottotitolati in italiano piuttosto che su Netflix. Assolutamente, assolutamente sì. Poi abbiamo visto anche quest'altra nuova formula, non so se voi di Radio Popolare lo state seguendo, il Claudio Locatelli, il giornalista combattente, no?
Certo.
Un'altra formula, no? Di giornalismo. Effettivamente lui sta facendo giornalismo a 360 gradi dall'Ucraina.
Diciamo che mischia i generi, per fare una mezza battuta. Senti, Nancy, arrivo ricevono un sacco di messaggi. Non so quanto le nostre ascoltatrici e ascoltatrici siano giovani, come le giovani generazioni che citavi tu, però tutti dicono che questi strumenti non li usano più, che i token non li guardano più, sono ad un atto di teppismo organizzato, scrive Luca, smisi di vederli anni fa e non mi mancano, sono almeno 15 anni, scrive Claudio, che non guardo i talk show, sono solo risse che non aggiungono contenuti, informazione e approfondimenti, sono altrove. Vincenzo, non guardo più la TV, i programmi sono per anziani, fatti da anziani, nessuno dei miei figli guarda la TV, solo streaming e per fortuna Fanpage, che è un sito di informazione molto seguito. E poi arrivava sta domanda, era inevitabile, Nancy, che arrivasse, chiede Max cosa pensi del professor Orsini.
Io penso
il secondo
che
di silenzio forse è eloquente.
Beh, no, è chiaro che bisogna centellinare le parole, perché in un clima polarizzato come quello che si è venuto a creare, in particolar modo sulla guerra ucraina, me ne guardo bene da, come dire, usare parole a vanvera. La situazione è molto tesa, io provo ovviamente da un punto di vista umano dolore per quello che sta succedendo a civili in Ucraina, e credo tante volte che ad esempio nei talk venga meno il rispetto per la serietà della questione ucraina, no? Perché la questione ucraina è una questione molto seria, serissima, ci sono migliaia di persone civili, soldati, anche soldati russi, no? Mandati allo sbaraglio, uccisi, oltre che le nefandezze di cui veniamo a conoscenza giorno dopo giorno. Detto ciò, io credo che Orsini sia una voce interessante, che però nella sua sovraesposizione ha perso un po' il contatto con la realtà, fino a diventare un personaggio. Tant'è che poi le sue ultime uscite sono state effettivamente uscite infelici e assolutamente irrilevanti rispetto al dibattito sull'Ucraina, e quindi ad un'analisi geopolitica che dovrebbe essere il suo, no? Sull'Ucraina. Quindi sì, come professore storico che propone e offre la sua analisi, per quanto possa non essere condivisa da molti, no all'Orsini personaggio. Però appunto io credo che gli sia sfuggita la situazione di mano e si sia fatto cannibalizzare da un sistema che lo ha masticato e gettato. Io in realtà penso questo.
A questo punto di vista è un emblema probabilmente di quello di cui stiamo parlando.
Sì, assolutamente, tant'è che hanno chiuso anche l'osservatorio internazionale di cui lui era direttore.
All'Università,
no?
Luis di Roma. Certo, grazie Nancy Porcia, certo, per essere stato con noi, siamo arrivati in chiusura.
A voi.
Una buona serata a te, una buona serata naturalmente a tutti coloro che sono all'ascolto. Siamo arrivati veramente in fondo, il countdown mi segna 00, sono le 20:58, Luigi Ambrosio vi saluta, What's Going On torna domani, come sempre attorno alle 20, rimanete con noi che i programmi di Radio Popolare e Popolare Network. Brother, 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 there's far too many of you die.